voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora arrivi, voglio pensare che ancora mi ascolti, che come allora sorridi.
Eccoci, siamo tornati, siamo ancora qui sui 100 MHz, 21esima puntata di Protagonista. Vi ricordiamo ancora che questa puntata l'abbiamo voluta dedicare interamente alla nostra amica Carmen, che è scomparsa prematuramente una settimana fa. Ciao Carmen, la salutiamo e continuiamo ancora Protagonista entrando nella notizia con Alessandra Formica, che ci parlerà di questa legge che è stata abolita, cioè la legge sulla censura. Quindi ci addentreremo dentro la notizia con Alessandra Formica.
Bentrovati amici radioascoltatori, bentrovati su Ultimissime. Di qualche giorno fa la notizia che viene rimossa in Italia la censura cinematografica. Questo cosa significa? Significa che da questo momento in poi in Italia non esisterà più alcuna censura sulle pellicole, quindi lo Stato e comunque il gruppo di lavoro che ruota attorno all'approvazione di una pellicola non avrà più alcun potere di rimuovere contenuti, immagini che possano sembrare lesivi della libertà di espressione, insomma di culto. Questo, diciamo, lascia un grande margine d'azione alla produzione, ai produttori, ai registi, ma allo stesso tempo sta a loro mantenere una deontologia professionale tale per cui quello che ci proporranno adesso al cinema e poi in seguito anche in TV possa essere il più, tra virgolette, pulito possibile. Naturalmente è un passo avanti per il settore, perché diciamo che la censura cinematografica, la legge sulla censura cinematografica risale al fascismo, è stata proprio una legge fascista voluta per utilizzare il cinema a fini propagandistici, quindi un maggiore controllo sulla libertà di espressione del tempo, ma che si prolungava ancora ai giorni nostri, tanto che per esempio l'ultima censura cinematografica in Italia risale addirittura al 2012, era stato anche nel 98, era stata censurata anche la pellicola, una delle pellicole di Totò che visse due volte. Adesso questo non sarà più possibile. Dicevamo, viene meno quindi la commissione che si occupava di prevedere o meno la censura per una pellicola, ma di fatto si introduce comunque una nuova commissione che riguarderà la regolamentazione della pellicola in sé, una commissione composta principalmente da pedagogisti, giuristi, poche persone del cinema, solo 4 membri faranno parte della sfera cinematografica. Questo in un certo senso penalizzerà sicuramente il settore, perché diciamo poca esperienza avranno sicuramente pedagogisti nel giudicare una pellicola, avranno sicuramente competenza in altri settori, ma non sicuramente nel dare piena obiettività a quella che può essere la volontà del regista nel riprodurre una determinata scena. E non verranno meno, e questo per fortuna, le varie categorie a cui i ragazzi soprattutto sono sottoposti per la visione cinematografica appunto di una pellicola, quindi rimarranno le limitazioni per esempio per i cartoni animati, quindi dovuti ai 6 anni e più. Verranno mantenute le categorie fino ai 14 anni, oppure per i film vietati ai 18 anni. Queste categorie verranno mantenute, volutamente mantenute. abbiamo fatto un grosso passo avanti, dicevo, per quanto riguarda il settore cinematografico. Altri paesi sono indietro rispetto a noi, altri ancora invece avevano superato questa barriera già da parecchio tempo. Mi viene da pensare agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non hanno censura cinematografica da parecchio tempo, anche se anche per loro vigono delle regole ben precise, per cui esistono dei limiti di età, dei limiti rivolti agli spettatori, proprio per continuare a tutelare nel miglior modo possibile chi prende parte a una visione cinematografica. Naturalmente questo modello statunitense è stato preso ad esempio anche in Italia, e pressappoco sarà lo stesso orientamento, quindi continuerà a mantenersi anche la presenza di genitori quando la visione di un film conterrà dei contenuti inappropriati per i bambini al di sotto dei 13 anni. Quindi queste restrizioni vengono meno con grande favore della questa censura quindi viene meno con grande favore del ministro Franceschini, che fortemente ha voluto questo segnale da dare al cinema in un periodo in cui il cinema stesso è stato fortemente penalizzato. La pandemia ha fatto venir meno molte pellicole in uscita nei cinema sono rimasti bloccati, alcuni hanno intrapreso la via delle TV a pagamento, delle TV private, proprio per non lasciare in sospeso l'uscita del film stesso. Apre degli spiragli a una produzione nuova, a una produzione più libera, non soltanto cinematografica ma anche audiovisiva, quindi una libertà maggiore di esprimersi, ma allo stesso tempo una maggiore responsabilità, perché se è vero che la commissione esistente prima che si occupava proprio di censurare, di tagliare, in un certo senso applicare delle modifiche alle pellicole che siamo soliti vedere tranquillamente al cinema, o meglio eravamo soliti, abbiamo ormai dimenticato cosa significa andare al cinema di questi tempi, adesso dovrà essere la casa produttrice, il regista, a fare da filtro, cioè sta nella professionalità di queste persone di produrre una pellicola adatta per la categoria in cui viene inserita, e questo per spingere i produttori a meglio produrre è stata inserita anche una sanzione per le case cinematografiche che produrranno delle pellicole classificate per esempio senza alcun divieto di visione per un pubblico fino ai 18 anni e invece poi rappresenteranno delle immagini che possano turbare quella categoria di persone e verranno inserite in una sorta di blacklist, per cui i nomi saranno facilmente visionabili e naturalmente ne varrà della fama, della buona nomina del produttore e del regista. Cosa dire di più? Che in un momento così drammatico della nostra storia, della nostra storia sociale, uno spiraglio viene dal cinema. Ci possiamo solo augurare che vengano meno altri tipi di censure e che invece la censura in questione, la censura cinematografica, sia intesa anche in senso lato, e che tutti gli altri del settore, tutti quelli che fanno parte di questo settore, possano tornare a lavorare quantomeno in serenità, in tranquillità e in sicurezza. Tanti sono le persone, i settori che ruotano attorno alla cinematografia, al settore audiovisivo, che da più di un anno rischiano veramente il collasso. Potrebbe essere una boccata d'ossigeno, potrebbero avviarsi grandi produzioni cinematografiche, e questo può essere la fine della censura cinematografica, può essere un grande passo avanti se è pienamente sfruttato utilizzato al meglio nel rispetto dei diritti e della buona visione di ciascuno di noi. Vi ringrazio e vi lascio. Ci sentiamo la prossima settimana di nuovo con Ultimissime. Non mancate. Ciao.
È iniziato tutto per un tuo capriccio. Io non mi fidavo, era solo sesso. Ma il sesso è un'attitudine, come l'arte in genere. E forse l'ho capito e sono qui. Scusa, sai se provo a insistere, divento insopportabile, lo so. Ma ti amo, ti amo, ti amo. Ci risiamo, vabbè è antico, ma ti amo. E scusa se ti amo e se ci conosciamo da 2 mesi o poco più. E scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai che ti amo. E scusami se rido dall'imbarazzo cedo. Ti guardo fisso e tremo all'idea di averti accanto e sentirmi soltanto. E sono qui che parlo emozionato, e sono un imbranato, sono un imbranato. Ciao, come stai? Domanda inutile. Nell'amore mi rende prevedibile. Parlo poco, lo so è strano, guido piano. Sarà il vento, sarà il tempo, sarà fuoco. E scusa se ti amo e se ci conosciamo da 2 mesi o poco. Scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai che ti amo. E scusami se rido dall'imbarazzo cedo. Ti guardo fisso e tremo all'idea di averti accanto, sentirmi tuo soltanto. E sono qui che parlo emozionato, sì. E sono un imbranato, e sono un imbranato, oh, sì. Ma ti amo.
Come sempre Alessandra Formica ci porta dentro le notizie con le sue ultimissime ogni settimana, ed è un vero piacere ascoltare, approfondire le sue notizie. Grazie, la ritroveremo sicuramente anche la prossima settimana in protagonista con le ultimissime di Alessandra Formica. Questa settimana abbiamo parlato un po' della censura, di questa legge che dopo tanto hanno tolto, meno male, andiamo avanti, meno male che c'è un po' di libertà in più, e tanto con l'avvento di internet che censura ancora dovevano mettere sulle cose, dai, diciamo un po' così. Grazie Alessandra, alla prossima settimana. Continuiamo ancora con protagonista, adesso è la volta di Etto con Dalla A alla Z, e questa settimana ci parlerà, visto un po' anche l'ora, ci parlerà del kebab. Etto.
Una buona domenica da Etto. Siete all'ascolto dei 100 MHz con Dalla A alla Z all'interno di Protagonista su Radio Milazzo. Confesso che ho avuto qualche dubbio sulla scelta della parola odierna con la lettera K. Alla fine ho deciso di trattare la storia di uno dei cibi più famosi e buoni degli ultimi decenni, ovvero sia il kebab. Anche se è la stessa parola kebab, il cui significato è arrostire, ha origini turche, le radici di questo piatto sono molto antiche. Una delle prime testimonianze a proposito la rintracciamo nel Kissa-i Yusuf del 1377, uno dei primi testi dove compare la parola kebab, ma le origini di questo piatto in realtà non sono rintracciabili soltanto in un luogo ben preciso. Arrostire la carne è stato infatti uno dei primi metodi di cottura. Questo procedimento ha avuto una certa diffusione in particolare tra le popolazioni nomadi delle steppe asiatiche. Altre testimonianze ci arrivano dalla Persia, dove i guerrieri erano soliti arrostire la carne infilzandola nelle loro spade che venivano poi messe sopra il fuoco. Anche i popoli germanici nomadi vivevano soprattutto di caccia e avevano l'abitudine di arrostire la selvaggina. Inoltre, nell'opera di Omero si racconta che i protagonisti cuociono la carne sullo spiedo. Insomma, tutto a dimostrare che l'atto di cuocere la carne sul fuoco è ben più antico del Medioevo. Ma nonostante ciò, vi sono delle peculiarità che rendono alcuni tipi di kebab davvero unici. L'invenzione del kebab odierno risale invece alla seconda metà del Novecento. Secondo alcuni è da attribuire a Mehmet Aygun, un turco che negli anni 70 a Berlino ebbe l'idea di adattare il tradizionale kebab al cibo veloce d'asporto che si stava diffondendo al tempo. Ma c'è chi afferma che fu Kadir Nurmar, l'uomo che, sempre negli anni 70, ebbe l'idea originale di creare il Doner Kebab, posizionando la griglia in verticale e scegliendo la pita come panino morbido da farcire. Da lì in poi il kebab si sarebbe diffuso in Germania per poi arrivare al resto dell'Europa e nel mondo con le sue varianti. Sarebbe diventato infatti il gyros in Grecia, lo shawarma nel Medio Oriente e il al pastore in Messico. Bene, adesso basta parlare di kebab perché già a quest'ora del mattino mi sta salendo l'acquolina. Comunque, turco il kebab come turco il disc jockey che ha remixato la canzone che voglio farvi ascoltare quest'oggi. Infatti il DJ si chiama Burak Yeter e la canzone My Life is Going On, cantata dalla spagnola Cecilia Krull. Il pezzo, datato giugno 2018, non è altro che la versione remixata della sigla della serie La Casa di Carta. Bene, detto ciò, io vi do appuntamento come sempre alla prossima, sempre qui su Radio Milazzo, e ci diciamo.
settimana Ettore ci fa scoprire cose veramente molto interessanti. Questa settimana ci ha parlato un po' del kebab, quindi abbiamo scoperto qualcosa in più su questo alimento veramente squisito, veramente buono. È un cibo anche da strada. Io vi devo confessare che l'ho visto fare in Bosnia, mi ricordo, ed erano sul marciapiede con questa macchinetta dove mettevano dentro, là lo facevano anche di pollo, che girava, però non c'erano nemmeno le misure igieniche, quelle previste dagli uffici preposti. Però vabbè, diciamo che è molto buono. Occhio non vede, cuore non dole, poi, come si suol dire, e quindi va benissimo così. Continuiamo a mangiare il kebab perché è molto buono. Ringraziamo anche Etto, anche per questa settimana ce l'abbiamo fatta, è veramente una faticaccia ogni settimana. Comunque andiamo avanti, e adesso è la volta di un caro amico, è la volta di uno dei 100. Vi facciamo mandare questo caro saluto da un nostro amico che si chiama Angelino Currò, che noi salutiamo con tanto affetto e un grande abbraccio. A voi, Angelo Currò.
A tutti, ciao, io ce l'ho fatta, sono ritornato a Radio Milazzo, e voi che cosa aspettate? Ciao Salvatore Cabada, grandissimo amico, e tutti gli altri, ciao a tutti.
Venderò le mie scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo o se mi segue nel cammino. Venderò il mio diploma ai maestri del progresso per costruire un nuovo automa che dia loro più ricchezza e a me il successo. Ai signori mercanti d'arte venderò la mia pazzia, mi terranno un po' in disparte, chi è normale non ha molta fantasia. Raffaele è contento, non ha fatto il soldato, ma ha girato e conosce la gente. Mi dice stai attento che resti fuori dal gioco se non hai niente da offrire al mercato. Venderò la mia sconfitta a chi ha bisogno di sentirsi forte, è come un quadro che sta in soffitta. Vi parlerò della mia cattiva sorte. Raffaele è contento, non si è mai laureato, ma ha studiato e guarisce la gente. E mi dice stai vanno fuori dal gioco se non hai niente da offrire al mercato. Venderò la mia rabbia a tutta quella brava gente che vorrebbe vedermi in gabbia, e forse allora mi troverebbe divertente. La 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 nessuno saprà quanto costa la mia libertà.
Un grosso salutone al nostro amico Angelo Currò. Angelo, se ci ascolti, tieniti pronto che presto registreremo per le ultime puntate di Protagonista. Mi raccomando, preparati. Ciao, buona domenica, buona giornata anche a te. E noi con Angelo Currò abbiamo chiuso il terzo blocco di Protagonista. Di solito a questo punto concludiamo il programma, invece oggi sforeremo un po' perché abbiamo altre cose da farvi ascoltare per questo ultimo blocco. Subito dopo le news e la pubblicità partiremo e chiuderemo la 21ª puntata di Protagonista con Cinzia Losi e Spazio Live.